anche la Roma, se passa il turno ai quarti.
Non ho pensato in questo, adesso vado a casa e inizio a pensare nella partita con Atalanta.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Beh, io credo che il Napoli sia favorito alla vittoria dello scudetto per merito. È un allenatore vincente, una squadra forte, possono arrivare fino in fondo, possono arrivare fino in fondo, possono arrivare fino in fondo, possono arrivare fino in fondo,
Conoscendolo, siccome comunque lo conosco molto bene, avendoci lavorato, non penso, ecco, che a fine anno non dovesse essere l'Inter a vincere lo scudetto. Lui sarebbe molto contento e considererebbe la stagione una buona stagione. Ognuno deve recitare la propria parte, magari anche dall'interno qualcuno lo può spingere a dire qualcosa come questo, però stiamo parlando di una squadra che ha non due squadre, ha due squadre e tre quarti, quindi stiamo parlando del nulla cosmico, e in più si stanno concentrando tanto su di noi, non vedono chi può essere veramente quella che può creargli fastidio. Parlate di vincere molto facilmente qua, uno si alza mattina e parla, vinciamo, vinciamo Coppa Italia, vinciamo la Champions League, vinciamo il campionato, vinciamo. Io dico che per vincere, ripeto, si devono costruire le vittorie, ecco, altrimenti non vai da nessuna parte, come se andiamo, prendo e mi bevo un bicchiere, la bottiglia d'acqua e bevo l'acqua. Dovete rispettare anche chi lavora e chi ha un minimo di esperienza su come si costruiscono delle cose ce l'ha. Bene? Grazie.
Aspetta, c'è la Napoli Magazine.
Vai, oggi. Era meglio la facevo questa conferenza.
Beh, la chiosa non è male. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno.
Lei sa meglio di me che i mercoledì d'inverno di Coppa Italia sembrano fatti apposta per buttare legna sul fuoco delle chiacchiere da bar, a meno che non ci sia l'Eurolega di martedì, in questo caso c'è di mercoledì. Comunque, saluto e ringrazio particolarmente Raffaele Auriemma, che potete vedere anche in video. Lo ringrazio per essersi fermato e mentre beve caffè in macchina chiacchiera con noi. Buongiorno Raffaele.
Ciao Carlo, buongiorno a Pierluigi, saluto a tutti.
Bello sentirti e pure vederti, canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24, molto bello. E c'è anche mio amico Giacomo.
Buongiorno Carlo, vabbè,
non mettermi a disagio subito. Giacomo,
sì.
Giacomino Valenti, ma quanto tempo è che non ci sentiamo?
Buongiorno. Bene. Uno scudetto fa.
No, ma dicevo che mercoledì d'inverno, se il martedì non c'è l'Eurolega, sì, sono fatti apposta per buttare la legna sul fuoco delle chiacchiere da bar, perché di questo stiamo parlando, che poi è sempre lo stesso camino. Marotta fiuta la rivale più pericolosa e butti i suoi legnetti. Conte, che è un uomo di quel mondo, fa lo stesso, godendo intimamente, perché sa che se si viene fiutato come il più pericoloso è contento. Mi sbaglio?
Beh sì, anche quando ti parla, ma no, ma poi conosciamo bene, allora faccio una premessa, cioè Conte secondo me è bravissimo in tutto, per l'amor di Dio, in tutto. Certo, una cosa che mi fa ogni tanto un po' ridere è su un concetto di coerenza, cioè quando parla di due squadre tre quarti, sono l'ossatura è quella che lui ha rifiutato ai tempi quando era qua. No, vi ricordate?
Beh,
quindi fa benissimo, tiene alta la tensione, ragazzi. Conte è un po' di classe assoluto.
Certo.
Va bene così, sarà più bello fino alla fine, non solo, ma attenzione che non stiamo parlando del terzo incomodo, che secondo me fa veramente paura, che è l'Atalanta.
Ma infatti il senso è quello, infatti più contento saranno quelli di Bergamo, perché lasciate che vadano avanti loro a darsi dei favoriti così uno con l'altro, e dietro ci sono loro. Raffaele, che dici? L'Inter ha due squadre tre quarti?
Ah, non lo so quante ne ha, ma certamente ne ha più del Napoli, e questo non è il giochino del campanilismo elevato all'ennesima potenza, no, è un fatto oggettivo che questa squadra sia stata costruita per rivincere lo scudetto e per provare a vincere anche la Champions League. Questo credo che nessuno lo possa negare. Se poi Marotta ci prova, ma gli riesce male, a scaricare sugli altri il peso della responsabilità di vincere a tutti i costi, io credo che se lui parla ai tifosi dell'Inter in questo modo, nessun tifoso dell'Inter gli dà ragione. Cioè, io non credo che ci sia un solo tifoso dell'Inter che pensi che il Napoli sia più forte di loro e che la squadra sia stata costruita meglio di quanto non sia l'Inter. Quindi è un giochino che non funziona, perché l'Inter è la squadra più forte del campionato e i tifosi credo che si imbarazzino pure di fronte a certi ragionamenti. Ah, loro devono vincere lo scudetto, loro sono in vantaggio, loro sono i favoriti. Ma di chi? Cioè, il tifoso dell'Inter da fine stagione non vince lo scudetto, dai, cazzato, ma pure di brutto.
Sì, no, ma lo chiedo a Ciccio, poi chiosa Pierluigi. Ti senti imbarazzato dalle parole di Marotta? Ciccio?
Sì.
Ti senti imbarazzato dalle parole di Marotta?
No, scusami, no, un attimo, è giusto chiarire, perché sennò non riusciamo a capirci. Io non stavo parlando del Napoli, io sto parlando delle frasi di Antonio Conte e basta. Cioè, non sto parlando del Napoli. Napoli secondo me è una squadra fortissima, bravissimi, stanno facendo cose strepitose. Sto parlando di Antonio Conte. Poter parlare di una squadra che è di due squadre più tre quarti è l'ossatura che lui ha rifiutato anni fa. Questo Antonio Conte, non Napoli, che ho nel cuore, dove ci ho abitato 3 anni, quindi non facciamo queste cosine da su nord sud, niente,
no,
di tutto questo.
Mamma.
Antonio Conte, così come parlo di Antonio Conte nel momento in cui arriva in conferenza stampa e dice no, lo faccio per il bene del calcio, poi settimana dopo è successa un'altra cosa e il bene del calcio non era più importante. Ma ripeto, non sto parlando del Napoli
di Antonio
che
Conte.
Amo come squadra, come città stupenda, favolosa. Ok, Antonio Conte, basta, grazie.
Pier? Antonio Conte, basta, grazie.
No, allora secondo me è un campionato bellissimo, contendibile, dove appunto c'è almeno una terza squadra che è l'Atalanta, la meravigliosa Atalanta, che può lottare. Se dovessi dirti, secondo me l'Inter ha l'onere di essere, secondo me, la favorita, leggermente favorita. Cioè, io se oggi ti dovessi dire, ti direi 40% Inter, 30 Napoli, 20 Atalanta, 10 altre squadre. T'ho fatto la mia percentuale scudetto, perché l'Inter è vero quello che dice Conte, che ha più struttura, poi non è due volte e mezzo, però ha sicuramente più struttura e una rosa più profonda rispetto al Napoli. Rispetto all'Atalanta non lo so, ma rispetto al Napoli secondo me è una rosa più profonda. È vero pure che Napoli non ha le coppe, che Conte è bravissimo, e quindi insomma per me è molto bello, un duello contendibile. Io spero non me ne vogliano le coronarie dei nostri due amici Ciccio e Raffaele. Io spero che sia un duello che vada avanti a lungo. Chiaramente insomma, se ci divertiamo di più noi neutrali, e sarebbe bello, sarebbe bellissimo. Secondo me ci sono i presupposti, ci metto anche l'Atalanta, perché l'Atalanta se continua così vuol dire veramente che ha preso consapevolezza della sua forza, e dal punto di vista dell'organico l'Atalanta è profondissima, è profonda quasi come l'Inter, o forse come l'Inter, e anche più del Napoli. Il Napoli ha negli 11 secondo me delle enormi qualità, e poi ha il vantaggio di non giocare alle coppe, e ha un allenatore che è un allenatore che conosce queste atmosfere, quindi
no, diciamo che diciamo, il fatto di non giocare alle coppe compensa magari il fatto dell'Inter a due squadre, insomma direi che come profondità Inter e Napoli si equivalgono. Oggi per me la più forte è l'Atalanta, ma sto parlando di oggi. La più forte d'Italia abita in provincia ed è l'Atalanta. Piuttosto volevo chiedere a Raffaele, Giacomo fa riferimento ad Antonio Conte ad personam, no? Però mi sembra che Napoli abbia sposato e quasi integralmente accettato la sua filosofia. Dico quasi integralmente perché ci sono ancora, mi dicevano, alcune sacche di resistenza sarrianica o spallettiana. Dopo anni di rima baciata ci si trova con la prosa di Conte, però mi sembra che Conte si sia Vabbè, integrato è una parola che non mi piace, mi sembra che si sia calato bene nella realtà napoletana.
Guarda, se ci sono queste sacche di resistenza, come tu le chiami, in questo momento sono adeguatamente in silenzio perché fanno bene, altrimenti diventerebbero ridicoli. Però a me dispiace e sono preoccupato per la memoria di Ciccio Valenti, sì, quando dice che questa dell'Inter è la rosa che aveva Antonio Conte e che l'ha rifiutata. Rispetto alla squadra che ha vinto lo scudetto dell'Inter stagione 2020-2021 ci sono solo 5 calciatori oggi in rosa, 5, se vuoi ti elenco tutti quelli che non ci sono più, Ciccio, quindi diciamo le cose in maniera corretta e non perché abbiamo, ma l'ossatura sono 5 calciatori, Ciccio, 5 su 25,
ma che sono 5 importanti, dai,
ma non ma dire sciocchezze, però perdonami, 5 calciatori non è un'ossatura, altrimenti la gente non ti prende più sul serio. 5 calciatori,
ma meno male, ma Dio volesse che nessuno ci prenda sul serio, Raffaele. Le cose
ma
serie
no,
sono
ma no,
benali.
Ma se dici una cosa però devi essere credibile,
non tutte le volte un paladino,
altrimenti facciamo un altro programma e io partecipo lo stesso, pure a un altro programma, però non è più un programma in cui si parla in maniera seria di calcio.
Scusami, cioè mettere contro la popolazione napoletana come noi a fai, perché amo Napoli, ci vivrei, ci ho vissuto
e ci vivrei ogni minuto.
Parlo solo di coerenza di uno che dice
ma dove sta questa stessa rosa? E poi ti faccio l'elenco: Handanovic, Hakimi, Gagliardini, Alexis Sanchez,
no,
Bettino,
un contratto,
Lukaku,
no.
Colaro, ma da, ma dove
Raffaele,
stanno più?
Scusami, Raffaele, ce l'avevo
però,
un contratto,
scusate,
no,
posso farla più?
Cosa, quando sono andato ce l'avevo o no?
Puoi farla, aspetta.
Ma che cosa ce l'avevo?
No, ma Conte è andato via, Conte è andato via perché...
No, è andato via in malo modo, lo sappiamo.
Conte è andato via legittimamente perché aveva ottenuto il suo obiettivo. Io credo che i tifosi dell'Inter siano grati a Conte per quello che ha fatto. Poi Inzaghi è stato bravissimo, secondo me, a continuare il discorso e ha costruito, secondo me, ulteriore valore sul lavoro che già aveva fatto Conte. Conte ha avuto un enorme merito, ha ripetuto quello che era successo alla Juve, cioè è riuscito proprio a far scattare l'interruttore con la sua enorme qualità, ed è quello che sta facendo adesso al Napoli. Da questo punto di vista è uno specialista assoluto, è uno che arriva, entra nelle situazioni, entra con enorme personalità, è anche bravo, secondo me, nel creare un contagio positivo in tutto l'ambiente, per cui porta i presidenti a spendere soldi, ma giustamente è una cosa giusta, è una cosa ammirevole, è una sua qualità. C'è riuscito alla Juve, c'è riuscito all'Inter, e secondo me se n'è andato perché in qualche modo aveva ottenuto quell'obiettivo lì, aveva ottenuto, se n'è andato da vincitore comunque dall'esperienza all'Inter, credo, indiscutibilmente. Poi Inzaghi è stato molto bravo perché non si è fermato quel processo di crescita, ha costruito un 3-5-2, se andiamo sul tattico, anche un po' diverso come caratteristiche, e ha dato una qualità anche internazionale alla squadra, per cui insomma, cioè, sono tutte storie di successo, e l'Inter oggi è lì grazie al lavoro di Conte e poi grazie al lavoro di Inzaghi. Cioè,
scandaloso non c'è nulla, però io sono abbastanza d'accordo con Ciccio Valenti quando dice, l'ha messo anche Inzaghi quando dice sono arrivato qui e c'era una squadra che era in, com'è che ha detto Inzaghi ieri, com'è che ha detto, in dissoluzione, in disfacimento, cos'è che ha detto?
Smobitilazione,
c'era una squadra in smobitilazione, questo l'ha detto Inzaghi.
Smobitilazione.
Sì, ecco, insomma, morale, quando è arrivato, cioè Conte è andato via. Smobitilazione. No, ma Conte è andato via dalla Juventus, così come è andato via dall'Inter. Cioè, quando ha vinto e gli hanno detto andiamo da McDonald's e lui ha detto
quando la missione era riuscita.
Sì, ma
però,
non bene,
perché Antonio Conte è così, a lui del consenso sì, spiccio, diciamo, della simpatia.
Pierluigi, perdonami se mia moglie mi lascia perché abbiamo fatto un figlio ed è finita. No, non è così. No, perché se mia moglie facciamo il contratto di 4 anni, se lei va via al terzo perché è nato il figlio, e non è così. stai fino alla fine, cioè no,
ma io posso dire
che Conte non solo è bravissimo, e se ci sono veramente delle sacche di resistenza napoletane sono dei pazzi, perché il Conte il napoletano deve seguirlo fino alla fine, perché è uno strepitoso, uno che ti porta a vincere partite che magari non pensi di vincere, che vuole fino alla fine, che ha un carattere strepitoso, favoloso, basta. Cioè, questo sì. Poi se n'è andato da una squadra che lui adesso sta, tra l'altro devo essere sincero, quella squadra là era anche più forte, perché c'era Hakimi, perché c'era Lukaku, perché c'era questa gente qui,
sì, ma non insomma. Ha intravisto i margini di crescita, Ciccio, no, è più forte questa,
ma anche per merito di Inzaghi. È più forte questa, ma anche per meglio Inzaghi, lo sottolineo.
Come giocatore, dammi Hakimi. Io preferisco avere Hakimi. Insomma, preferisco avere quel Lukaku là. Cioè, quel Lukaku là era bravino, Eriksen, anche se non l'ha fatto giocare in finale e ci ha messo dentro Gagliardini, insomma, non era male come giocatore.
Beh, adesso hai Thuram, che io non so se Raffaele dice Lukaku o Thuram oggi.
Sono due epoche diverse. Lukaku allora era devastante.
Sì, no, per carità, io sto parlando di oggi.
Io sono il più grande lukakiano.
Sì, oggi.
Il grande lukakiano d'Italia, penso, forse dopo Antonio Conte, quindi figurati, per me, con me sfondi la porta aperta. Però penso che il centrocampo di oggi, ma ripeto, per merito di Inzaghi, perché Inzaghi ha avuto, pensa all'intuizione Çalhanoğlu col cambio di ruolo, la partenza di Brozovic che poteva essere un problema enorme è stata invece assorbita con una serenità totale, perché è riuscito Inzaghi in questa magia, e ovviamente merita anche di Çalhanoğlu. Pensa come ha tenuto vivo Mkhitaryan, che comunque era un giocatore, ci poteva essere anche il sospetto che fosse in fase calante, non lo è assolutamente. Frattesi fa la riserva del centrocampo dell'Inter. Io ti ripeto, non, secondo me è anche per merito di Inzaghi che l'Inter è cresciuta, perché ha fatto anche degli investimenti intelligenti, la società si è mossa molto bene. Ma io insomma, qui secondo me l'Inter qualcosa in più ce l'ha rispetto al Napoli, soprattutto nella rosa. Detto questo, è un campionato contendibile e per me molto equilibrato, senza dimenticarsi, sono d'accordo con Carlo, quella che in questo momento è la più bella di tutte, perché l'Atalanta in questo momento gioca un calcio che è la grande bellezza, ha cominciato a vincere anche le partite è uno di quei segnali proprio clamorosi della forza di una squadra,
e venerdì potrebbe sbattere fuori definitivamente il Milan da ogni tipo di corsa, ma tanto che per me, guardate, lo scudetto è ridotto, la corsa scudetto è già ridotta a queste tre di cui stiamo parlando, le altre difficilmente le vedo inserirsi. No, non vorrei fare la pettegola, Raffaele, però Leggevo, Meret, se non rinnova, Marotta e Ausilio sono pronti. Cominciano già le manovre di disturbo.
Allora, innanzitutto sono contento che voi siate d'accordo tra di voi e io non con voi. Questa è una cosa che mi rallegra tantissimo. Anche perché non capisco perché Carlo Genta sia d'accordo con Ciccio Valenti, che dice... questa ha la stessa ossatura di quando se n'è andato e tu parli di
no.
Cioè, fatemi capire, perché se no non capisco bene quello che
l'ha
dice.
Detto Inzaghi, l'ha detto Inzaghi
mio.
No, Inzaghi ha detto
che... sono d'accordo con Ciccio Valenti, ma su che cosa? Che è la stessa ossatura della squadra?
Non su quello, sul fatto che Conte se n'è andato via in malo modo dall'Inter, cioè è andato via
ma
nel
se
momento.
Se n'è andato via in malo modo dalla Juve, dal Chelsea, se ne andrà via in malo modo anche dal Napoli.
No, Raffaele,
a me,
è questo.
I comportamenti di chi è bravo, me ne frega niente. Se Pierluigi Pardo se ne va in malo modo da DAZN, per me resta sempre il miglior telecronista in circolazione.
Sì,
basta
che non se ne vada in malo modo da Radio 24, perché mi serve. No, ma il discorso è che Conte non ha visto margine di crescita in quella squadra.
Non ha visto margine di crescita e se n'è andato. Ma che vi importa a voi se non ha visto i margini di crescita? Non ci sono stati margini di crescita. Poi hanno vinto l'anno scorso, che hanno vinto, va bene. Ma dove sei? I margini di crescita che vuol dire? Che vinci la Champions. E non l'hanno vinta, è vero, ci sono arrivati in finale.
No, ma il discorso che Conte se ne andò perché vedeva una squadra che veniva che gli sembrava venisse smontata. Cioè non vedeva la possibilità.
Non c'è più nessuno di quella squadra, a dispetto di quanto dica Ciccio Valenti. Non ce ne sono più di calciatori. 5 ne sono rimasti di quella rosa. Vogliamo negare anche questo? Mi pare che non sia possibile.
Diciamo che è rimasta la filosofia di quella squadra. È rimasta la filosofia, ma Conte se ne andò perché non vedeva appunto questi margini di crescita. Ragazzi, vi chiedo un secondo e poi ci salutiamo tutti quanti. Un secondo.
tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Prescindendo dall'accordo o disaccordo, io volevo chiedervi ancora se siete d'accordo invece voi, soprattutto voi due, Ciccio e Raffaele, nell'accettare i rispettivi ruoli, quelli assegnati da Marotta sostanzialmente, cioè il Napoli è la principale avversaria dell'Inter nella corsa scudetto. Siamo d'accordo, Ciccio?
Ma per me Marotta può dire quello che vuole, quello e io lo ascolterò sempre.
Sì.
Avendo, insomma, ci mancherebbe.
Sei d'accordo, no, con lui o no?
No, io penso ci sia tanto di Atalanta, ma secondo me probabilmente quando prima parlavate di queste tre squadre, però è novembre, c'è ancora tanto lunga, insomma, che poi altre facciano più fatica a entrare, posso capire, ma secondo me le percentuali, prima si parlava di 40, secondo me ora come ora ci sono percentuali pari tra Napoli, tra Inter, anzi chiedo scusa, 30, Napoli davanti, quindi
30-30,
qualcosa di più,
30-30
fa 90,
90, quindi 10, secondo me 34 10
le Napoli e 33 le altre due, cioè perché 34, è davanti.
Sì, è come quando tu compri una società al 51%, quindi comandi.
Insomma, ora com'è? La classifica lo dice, non è che lo dico io, cioè la classifica. Napoli è venuto a San Siro, caspita, ha portato via una, insomma, ha fatto vedere una cosa importante, insomma, insomma, l'Atalanta è andata a Napoli, ha vinto Serena, caspita.
Sono d'accordo.
L'Inter ha trovato l'Atalanta, ha vinto, ma non era l'Atalanta di adesso, insomma.
No, era un'altra roba, un'altra roba. 34 ti va bene, Raffaele? 34, 33, 33.
No, ma oggi come oggi, in questo momento, l'Atalanta per me è la squadra più in forma di tutto il campionato. Poi vedremo se continuerà con questo trend, avendo anche la Champions, probabilmente può calare, anche l'Inter può calare. Ecco perché il Napoli non va esclusa dalla lotta scudetto. Poi tornando al discorso di Meret e chiudo, se penso che andando via Zielinski a zero, negando più volte il rinnovo al Napoli, ed è arrivato McTominay, e penso che la stessa cosa accadrà se va via Meret. Mi rifaccio ad una frase di Scipione l'Africano: ponti d'oro al nemico che fugge. E chiudo.
Bravissimo, bella chiosa. Grazie ragazzi, grazie Raffaele. Grazie Ciccio, è stato un piacere ritrovarci.
Ciao ragazzi.
In grande forma è Pierluigi.
Sono scatenati, però posso dire, posso chiosare su Conte.
Sì.
Conte è andato via dall'Inter, secondo me, poi magari mi sbaglio clamorosamente, nel caso chiedo scusa. Se n'è andato via perché aveva compiuto la sua missione. Poi posso capire che Ciccio non abbia apprezzato, e anche i tifosi della Juve non apprezzarono quella sua partenza al ritiro già iniziato. Anche i tifosi della nazionale magari speravano, dopo la bellissima esperienza del 2016, che lui potesse rimanere in panchina, e magari la nostra nazionale avrebbe avuto risultati migliori, quasi certamente. Però io penso che questo faccia parte delle caratteristiche del personaggio, che vive di sfide, che vive di obiettivi da raggiungere, che vive anche qualche volta di, tra virgolette, provocazioni positive, no? Cioè cimentarsi su qualcosa che magari non ti aspetteresti che lui possa fare. Ha approcciato con questo spirito l'esperienza all'Inter e ha portato ai grandi risultati. Vuole fare lo stesso con Napoli. Ripeto, è nella natura del personaggio. La sua missione, una volta conquistato lo scudetto in quel modo, secondo me era compiuta.
Però prima di andare via dalla Juve,
io credo che questo sia stato.
Se
è stato l'elemento. Poi certo, magari se avesse avuto delle rassicurazioni ancora più forti sulla, però non è che fosse un Inter allo sbando dal punto di vista economico e tecnico, tant'è vero che poi ha continuato a investire e Inzaghi è stato bravissimo. Quindi secondo me è più un tema suo personale, di una missione che lui aveva compiuto,
E che lo, chi è che sta sgranocchiando?
Io, no, no, sto giocando con la carta di una caramella. Perché
ah, sta giocando con la carta? No, mi era venuta fame, pensa alla memoria involontaria, Proust. Ho sentito questo rumore e beh, stavo pensando a un pacchetto di patatine. Ah, buono, buono. E quindi, capito, per me questa è la componente principale, è questa. Però poi magari mi sbaglio.
Va bene, adesso, però sta lì, perché adesso c'è Deborah Rosciani con la borsa e poi abbiamo altre cose da dire.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
È stato un problema, l'atteggiamento contro le grandi squadre è stato sempre perfetto, contro le altre squadre ha mancato questa serietà che oggi abbiamo avuto e ovviamente quando arriviamo a questo tipo di partita e si vede il giocatore a giocare in questo modo, solo posso essere molto soddisfatto. Io sono responsabile per tutto che succede in questa squadra, magari in questo tipo di partita non ho fatto intendere l'importanza della partita, ovviamente che io sono sempre il primo responsabile, non scappo a questa mia responsabilità.
Viste certe foto sul web, temevamo che Carlo Spasserini fosse in ferie, invece no, ha scritto sul Corriere della Sera e parla con noi. Ciao.
Ciao ragazzi, no, sono sempre in trincea.
Sul pezzo, sul pezzo. Poi, tra l'altro, quest'anno vacanze di Natale, te saluti, come dicono a Milano, perché si gioca sempre. Sì. E noi ne approfitto per dire che non ci saremo registrati 25, 26 e 1 gennaio. Per il resto, sempre on air con voi. Perché mi guardi con quella faccia? Non è corretto, è corretto. Compreso 24 e 31, saremo in onda. Senti, eviterei di enfatizzare la sgambata del martedì.
Io la penso come te. Perché è vero, il Sassuolo capolista in Serie B, Sassuolo tornerà in Serie A. Però mi ha un po' sorpreso anche la scelta di Grosso di fare turnover. Cioè, ieri ha mandato diversi ragazzini in campo a San Siro, poi anche un po' motivato dicendo volevo dare loro una grande occasione, secondo me oggi non lo rifarebbe perché sei gol sono un'imbarcata anche a San Siro, soprattutto a San Siro, quindi
bravo.
Secondo me non c'è molto di formativo nel prendere sei pere a San Siro davanti a tutta l'Italia.
4
quindi,
dopo 22 minuti, Carlo. Ha sbagliato.
Sì, partita finita proprio subito, prima di cominciare.
No, ma io la sensazione ce l'ho avuta alla lettura delle formazioni, cioè al collegamento Mediaset, al collegamento di Italia 1, perché se ti presenti a San Siro facendo turnover e già non parti favorito, finisce che prendi 4 gol in 22 minuti e poteva pure finire peggio e potevi giocare seriamente o provare a farlo almeno un tempo, poi vediamo, insomma.
Sai cosa? Secondo me qualcuno è rimasto perplesso anche dentro al Sassuolo di questa formazione di partenza, perché io ho visto Carnevali che faceva delle facce strane, secondo me all'inizio anche lui non era contento di averla affrontata così. Da invece Milan l'ha affrontata in maniera opposta, perché Fonseca ha giocato con invece il classico Milan B che uno si potrebbe aspettare e che spesso negli anni passati si vedeva nei primi turni di Coppa Italia, spesso sbagliando. Stavolta era un Milan a due, secondo me, cioè certo. qualche cambio, ma tanti titolari, c'erano Reinders, c'era Fofana, c'era soprattutto Leao, e quindi insomma quando tu giochi con quelli allora vuol dire che la Coppa Italia la stai prendendo sul serio, cosa che secondo me il Milan ha fatto bene a fare.
Ma certo che ha fatto bene, ma no, ma non è tanto prenderla sul serio, non prenderla sul serio da parte del Sassuolo, il fatto è che comunque sai, gli equilibri sono fragili, stai andando molto forte in campionato, però pigliare sei pere non è che ti passano sul addosso così come l'acqua, magari qualche traccia la lasciano, soprattutto dopo quei 22 minuti che sono stati onestamente traumatici. Ma parliamo del Milan, Reinders si prende gol, iperboli, paragoni stellari,
come un anno fa, ad esempio ricordo Loftus Cheek di questi tempi, ora è molto bravo, ma direi pianino.
Sì, pianino, però sono due, secondo me il paragone non ci sta, nel senso che la storia di Loftus Cheek è diversa. Loftus Cheek è un giocatore che, se non avesse i problemi fisici che ha, giocherebbe in Premier League. Invece è il classico giocatore che dalla è il classico scarto di Premier, diciamoci le cose, sì, come stanno sempre, sì, girarci tanto, sì, il classico scartino dalla Premier, sì, che da noi va benone perché i ritmi sono più bassi e soprattutto ci si accontenta di farlo giocare 15 partite l'anno, 15 certo, partite delle fa bene, certo, ok, in Premier League, certo, quando dicono questo gioca una sì e tre no, ascoltami, stai a casa, o meglio ti vai a giocare in Italia, purtroppo questa è la verità, sì. Renders è un giocatore veramente, secondo me, che ora nel pieno della maturazione, o meglio è sulla via della definitiva maturazione, è un giocatore che un anno fa non era così forte.
No, assolutamente.
Due anni fa non era così forte. No. Io ho il sospetto fondato, secondo me, che l'anno prossimo sarà ancora più forte. È un giocatore che, secondo me, ha tanti margini ancora, però l'abbiamo visto crescere a vista d'occhio, è quello che sto dicendo. E secondo me ha tanto, appunto, da migliorare. Però l'abbiamo visto l'anno scorso, non calciava. Sì. Quest'anno, quando prende la palla, tira in porta, fa gol e butta giù la porta. Secondo me, questo è già un miglioramento forte.
No, no, ma è un super giocatore. Non sto dicendo quello. Dico solo che a parte mi lascio qualche perplessità dal punto di vista della personalità, ma questo, vabbè, è un grandissimo giocatore. Dico solo che, prima di dire che è uno dei tre migliori interpreti del ruolo in Europa, nel mondo, nell'universo, io direi aspettiamo un secondo.
Anche perché ti dirò di più, gioca in una squadra di iperboli, cioè una squadra, bravo, che un giorno fa 6 gol, vince e convince contro il Sassuolo in Serie B, ma non è vero, vince a Madrid, perché poi quello di ieri veramente non rende l'idea e non funziona come concettualmente come successo, ma il Milan vince a Madrid, il Milan vince il derby, magari vince con l'Atalanta, magari, non lo so, vediamo venerdì, però poi è quello che perde i punti a Parma, che perde col Torino, che pareggia col Torino, insomma è una squadra che ci ha abituato a dei su e giù paurosi, sì, sono dei su e giù paurosi che gli stanno costando tanto, perché oggi come oggi il Milan non fa la Champions, oggi come oggi il Milan guarda col binocolo non il Napoli capolista, ma guarda la targa da lontano di tutti quelli del secondo, del terzo posto, del quarto, e speriamo che ci sia anche il quinto posto, perché altrimenti si fa complicata. È per quello che dico, il Milan occhio alle iperboli con Reinders, perché occhio alle iperboli con Milan.
Bravissimo. No, ma è così, anche perché in questo momento puoi sperare giusto che la Juventus confermi le sue difficoltà, perché le altre viaggiano a un ritmo che è per il Milan insostenibile. Infatti qui, Carlo, si ride e si scherza, ma a Bergamo dopodomani potrebbe suonare una sveglia, non ti dico definitiva, ma no, te lo dico definitiva, perché se il Milan perde quella partita, e sinceramente oggi non riesco a pensare, cioè serve il Milan di Madrid, perché se vai a giocartela a Bergamo ti tritano ed è finita, e finisce anche tanti a pochi. Però mettiamo pure che vada il Milan con in mano lo spartito di Madrid, è una partita che, se perdi, cioè ti devi inventare un obiettivo, devi mettere l'asticella da qualche parte, che immagino sia sempre stata su quel quarto posto, e se dicevano qualcosa di più alto secondo me mentivano. Però a quel punto devi davvero tracciare delle linee diverse.
Allora, io sul io di Fonseca apprezzo molto la trasparenza, una trasparenza spesso ai limiti anche un po' del paradosso, no? Quando continua a dire io credo allo scudetto, lui ci crede, però in ritardo inizia a essere sostanzioso. Se peraltro il Milan davvero dovesse perdere venerdì, allora davvero io penso che un po' bisogna essere onesti e dire addio, anche perché sono tante le altre squadre, cioè non è che ce n'è solo una, ce ne sono tante di squadre davanti a te. Però al di là di questa corsa scudetto, che secondo me davvero è già oggi un po' quasi un miraggio, molto molto difficile, è molto difficile rientrarci, la corsa Champions è il tuo vero obiettivo. Tu la corsa Champions, quella è chiaro che la puoi riaprire, la devi riaprire. Io credo che la partita di dopodomani, più che per la classifica, perché poi non dobbiamo esagerare, cioè siamo a dicembre, è vero che mancano sei mesi di campionato, quindi occhio, cioè nel manca tanto.
Sai Carlo, le partite scudetto a dicembre esistono solo per noi che scriviamo i giornali, parliamo
solo per
radio.
Noi che scriviamo e lo diciamo, gettiamo la maschera, ma tanto ci conosciamo, no? È il nostro lavoro, però ecco, però secondo me da un punto di vista mentale è un crash test fondamentale. Perché? Perché il Milan dentro di sé è convinto, e questa è secondo me un po' una delle sue forze, poche forze, però questa è una delle sue forze, il fatto che tutti dentro quella squadra, a partire dall'allenatore, pensano di poter giocarsela con tutti quando vogliono. Vedi che continua a ripeterlo Fonseca, noi purtroppo con le piccole facciamo un po' fatica perché non riusciamo a trovare magari quelle motivazioni. Lui lo dice anche con trasparenza che gli allenatori italiani magari non usano. E, sai, quella di venerdì è proprio una partita con una grande, è proprio un big match d'alta quota. Ecco, se lo fallisci male, allora un po' questo discorso ti cade, no? Questo teorema del Milan che quando vuole schianta chiunque, vince al Bernabeu, vince il derby dopo sei. Se invece prendi 4 gol, allora dici ammazza, sai che però quando ok, allora forse il derby l'aveva giocato male l'Inter, forse il Real non è il Real la più forma, sai, tutto è relativo,
la
no?
Spavalderia diventa partita, presunzione,
certo,
un certo
allora questa
punto.
Partita da un punto di vista mentale secondo me più ancora che di classifica è un crash test certo. Clamoroso, perché sai, è proprio che ti dico, pareggio è una mezza sconfitta, certo che dalla classifica tu oggi devi vincere per rientrare in corsa, i punticini non è che ti aiutano tanto, però un punto magari ben conquistato in casa della squadra più in forma del campionato, la squadra che è sulla bocca di tutta Europa, allora c'è un altro sapore,
non c'è
allora
dubbio.
Ti fa credere che ci stai davvero, no? che la rimonta è anche l'enfasi della rimonta,
ti regali qualche sogno, ti regali qualche sogno, ti regali qualche sogno. Grazie Carlos, grazie davvero, so che nei prossimi giorni passerai da queste parti e sarà un piacere. Grazie Carlos Passerini, ci fermiamo per il traffico, poi c'è un altro, non più Carlos ma Carletto.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Chi vuole vincere, la prima cosa che deve fare è togliersi di mezzo tutte le possibili scuse, e noi credo che con questi due campioni lo abbiamo fatto.
Questa è Dallegna che parla di Marquez e di Bagnaia, va bene, ma il tema è un altro, perché c'è un colosso della produzione motociclistica come KTM che crolla all'improvviso e non si sa bene perché. Ed è un continuo rincorrersi di voci e di incertezze. C'è un sacco di persone che fermano per strada e dicono: ma l'anno prossimo KTM fa il motomondiale, ma Bastianini con chi corre? Ma Acosta a questo punto è libero. E io dico a tutti: vabbè, tranquilli, chiamo Carletto Perna, me lo faccio dire e poi vi racconto. Ho deciso di accorciare la strada e di chiamarlo pubblicamente Carletto Perna. Ciao.
Ciao Carlo, come mettermi un bel osso in bocca per mangiarmelo tutto. No, ma hai perfettamente ragione. La situazione, allora, prendiamo un attimino, partiamo da capo.
Sì.
Partiamo da capo quando a giugno, a luglio, a maggio, nessuno aveva una visaglia, nemmeno i mercati finanziari, che penso siano molto attenti a queste cose, non c'era nessun sintomo, sì, chiamiamolo sintomo, di tutto, di un crollo di questo genere. Tant'è vero che quando io sono andato a firmare a Martin Goffin in giugno, luglio, il contratto per Bastianini, ci aveva ricevuto Starlacchini, che era responsabile del reparto corse, Guidotti Francesco, direttore sportivo, Pitt Giribuola, tutto era tranquillo, un bel contratto. In quel momento la KTM era la prima forza che combatteva la Ducati, amici come prima, un bel contratto di 2 anni, fine del discorso. Passano 3 giorni e viene allontanato Starlacchini, passa 1 mese o 2, viene allontanato Guidotti, e passano tre mesi e viene fuori questa bugna di si parla di un debito finanziario di 2,5 miliardi, tre, sì. Se non vado errato.
No, non va errato.
E qua siamo arrivati. E io dico, tanto per cominciare, la cosa è stata nascosta sicuramente bene, perché nessuno, ripeto, nemmeno i mercati finanziari o anche le avvisaglie di mercato, c'era un calo di vendita, ma il calo di vendita c'era da tutte le parti, vista la situazione europea, che non dava adito a questo, a questi numeri che sono pazzeschi. Oggi quello che io ti posso dire è che chiaramente a noi è arrivata una mail da parte di KTM nella quale ci dice che l'amministrazione controllata, tra virgolette, è di tre società e il reparto corse è fuori da queste tre società. E questo è già una cosa ufficiale, per sì. cui non è che sia un WhatsApp sì. o una mail.
Sì.
E poi noi confidiamo chiaramente che Red Bull, che ha confermato la sponsorizzazione, sia ancora a fianco di KTM per fare il motomondiale. Per cui oggi è chiaro che la situazione è drammatica. Ti posso anche dire che ci sono i meccanici, come Giriuola, faccio nome e cognome, che è il nuovo capo tecnico di Enea, che era il vecchio capo tecnico ai tempi di Gresini, che è là in Austria, che sta lavorando sulla moto per prepararle per le prove di febbraio. Ecco, la domanda è questa: per me si corre al 90%. È chiaro che gli sviluppi sono un grosso punto interrogativo,
sì.
perché è evidente che se i soldi non ci sono, anche se a parte questo reparto corse dall'amministrazione controllata, per ora se ne vedono pochi.
Certo.
Quindi sullo sviluppo metto un punto interrogativo, sul correre metto un punto esclamativo e dico sì. E poi guardo anche dietro e devo dire che KTM è al 49% di Bajaji, che è una grandissima azienda indiana di due ruote che produce quasi 10 milioni di moto, le vende in quei paesi, per cui presumo che non si lascia andare la situazione da un colosso come Bajaji,
certo.
non rilevare un'altra parte di KTM, punto.
Certo.
La cosa che purtroppo non sta andando bene sono i marchi che ha preso, compresa l'MV, che è una cosa che riguarda noi,
certo.
cioè l'MV è in situazione di stallo, come in stallo Husqvarna, come in stallo GasGas, tanto è vero, e forse col senno di poi si poteva anche capire, ma era difficile, che quando si firmò il contratto e poi si disse, e KTM ufficializzò, che alla stagione 2025 non c'era più il team di Poncharal come GasGas, cioè che le quattro moto erano KTM Red Bull, quindi erano quattro moto di un team ufficiale unico,
sì,
punto.
Sì. Sì,
e
sì.
questa è la situazione reale ad oggi. Poi ad quello oggi. Che succede domani, però, contratti non lo so, sono ancora, non sono finanziari.
Cioè, c'è anche chi diceva che i piloti sono stati lasciati liberi, eccetera. Non è così.
Ma non è vero, è una balla, è una fake mondiale, non italiana. I piloti hanno un contratto, sono stati contattati da questa email, da questa mail, che è chiarissima. Poi chiaro. Non so cosa succederà. A oggi si corre e i contratti sono validi e nessuno di KTM o di Red Bull ha chiamato o ha scritto per dire che non si corre.
Perfetto.
Anzi, KTM ha scritto che si corre e perfetto. Che il reparto corse è fuori da quelle tre società che sono tre società che sono in amministrazione controllata. Questa è la realtà di oggi.
Questa è la realtà di oggi e questo è il Vangelo secondo Carletto Pernat, e quindi io mi attengo religiosamente a quanto ci dice. Poi parlare di religione di Carletto Pernat, vabbè.
Facciamo
finta di.
È come farsi il bidet con i piragni e non farsi morsicare il culo, tanto per essere chiaro.
Più o meno.
Non sarei capita.
Abbastanza. Spero anche i nostri ascoltatori. Mi è piaciuta molto. Ciao Carletto, grazie.
Ciao ragazzi. Ciao
Carlo Pernat. Claudia Schiattone in redazione, vi regaliamo grandi perle di saggezza naturalmente come ogni giorno. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti convocati.